Alleluia, alleluia, alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Alleluia, alleluia.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. C'è una bellissima parola in questa lettura di oggi. Pietro viene arrestato, e l'abbiamo visto ieri, viene poi liberato dagli angeli di notte e viene mandato ad annunciare le parole di vita. E ieri abbiamo fatto l'introduzione alla preghiera del cuore sull'importanza delle parole di vita. Poi i sommi sacerdoti, il sinedrio, che sarebbe il consiglio diocesano, se così si può dire oggi, lo chiama intima, dice: tu adesso noi ti liberiamo, visto che sei stato liberato anche dagli angeli, però non devi più parlare di Gesù, ma devi smettere. E fai il pescatore o fai anche il predicatore, parla di Yahweh, parla della Torah, della legge, quello che vuoi, ma non devi parlare di Gesù. E dice questa bella parola, dice: guarda, io non so se bisogna obbedire a Dio o obbedire agli uomini. Tu mi stai dicendo, sei il sommo sacerdote, io ti rispetto, tu mi stai dicendo che non devo parlare di Gesù. Ma l'hai visto tu stesso, Dio mi ha mandato gli angeli a liberarmi e a dire che io devo annunciare, devo parlare di Lui. Quindi io a chi devo obbedire? È meglio obbedire a Dio che obbedire agli uomini. E quindi ha disobbedito, se così si può dire, alla massima autorità religiosa di quel tempo ed è andato ad annunziare il Vangelo, anche se poi quando lo annunzierà a Roma farà una brutta fine, tra virgolette, verrà anche lui messo in croce, addirittura andare a predicare nel cuore dell'impero. E Gesù nel Vangelo di oggi che abbiamo ascoltato e dice proprio anche qui una parola forte e dice: chi non obbedisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. E che significa questo? Allora, noi siamo invitati ad un discernimento continuo su quello che Dio vuole da noi e non te lo può dire nessuno. E San Giovanni Paolo II, che è santo, ha ricordato più volte quello che c'è scritto nel Concilio Vaticano II, che il sacrario più intimo dell'uomo è la sua coscienza. È a questa coscienza che lui deve obbedire. E se il Signore ti ha aperto gli occhi, devi guardare con i tuoi occhi e non con gli occhi degli altri. Vi ricordate il cieco nato? Il cieco nato, quando anche lì i preti gli dicono: non è bene che tu hai aperto gli occhi proprio nel giorno di sabato. No, era meglio che restavi cieco. Lui dice: guardate, della vostra religione che mi vuole cieco, ve la tenete voi. Io mi tengo gli occhi aperti e vedo, e quindi non sto più a mendicare, ma adesso mi organizzo la vita. Questo è importante, perché chi non obbedisce al figlio, ma Gesù dov'è che ci parla? Ecco, chi ci parla? Ecco allora l'importanza di rientrare nel cuore e vedere quello che abbiamo nel cuore, perché Gesù ci parla nel cuore, non ci parla nella mente. Sì, la mente è importante, il pensiero dirige la nostra vita, mi pare che la parola di oggi è proprio il segno, è l'importanza dei pensieri, ma ci sono anche dei pensieri del cuore, nel profondo, del cuore, è lì dove ci va, e a questo noi dobbiamo obbedire. Perché se non obbediamo a Gesù, ecco qua, chi non obbedisce a lui non vedrà la vita, cioè non vivi la vera vita. La vita è una sola, abbiamo anche i capelli bianchi o tinti, ma ciò significa che abbiamo un'età. E allora è questo tempo e dobbiamo sfruttarlo al meglio. Cosa vuoi che io ti faccia, Signore? Cosa vuole? Qual è? Dio vuole la tua felicità, la realizzazione piena della tua vita che cozza con quello che vogliono i genitori, con quello che vuole il marito, la moglie, la sorella, il fratello, l'amico, cosa. Ecco, allora parlavamo in macchina con la signora che mi ha dato un passaggio proprio della croce. La croce dice: ma la croce ce l'abbiamo tutti? No, 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 la croce non ce l'abbiamo tutti. No, no, la croce è solo per chi segue Gesù. Non è vero che ognuno ha la sua croce, queste sono le idette del mondo. E così fan tutte, e non c'è più mondo, non c'è più religione, si è sempre fatto così. Ma Gesù ha detto: chi mi vuol seguire, prenda. Il Signore ha ognuno dalla sua croce. Non è vero che ognuno dalla sua croce, la devi prendere tu, che è la maledizione del mondo, la difficoltà che tu fai nel cammino, se ci credi. Ecco, perché poi tutto ti si rivolterà contro quando tu, perché non c'è di peggio delle persone felici, perché le persone felici non sono manipolabili. Le persone depresse fanno sempre quello che vuole il marito, la moglie, quello che vogliono gli altri. La persona felice fa quello che sente nel suo cuore. Quindi il sistema, qualsiasi sistema, non vuole la tua felicità, ma vuole la tua dipendenza. Detto questo, quindi, chi ha orecchi per intendere, intenda, nel senso che dobbiamo seguire Gesù e non tutti i vari sistemi che non ci fanno ardere il cuore. Ascoltate l'omelia di domenica, perché Gesù ci dirà, sono i discepoli di Emmaus, ma non ci ardeva il cuore nel petto. Non è come diceva Padre Lino, che è stato tanti anni a Ponte Cagnano, con cui ho coabitato nel convento di Roma, aggiù fatta parte mia. Boh, no, dobbiamo sentire il cuore che brucia. Se stasera voi non sentite il cuore bruciare, non per le parole che dico io, ma è tutto il canto, la predicazione, le preghiere, la profezia, le esortazioni. Se non sentite il cuore bruciare, non tornate. Benedetta, tu gli dici: mamma, vacci da sola. Lucia, gli dici: mamma, beh, tu ormai sei bruciata da tempo. Perché peccare è umano. Perseverare è diabolico, ma questa era solo l'introduzione. E ieri sera abbiamo parlato dell'importanza delle parole, e perché l'angelo ci libera e ci dice: vai a portare parole di vita. E quindi c'è il foglio che vi ho dato, ne è rimasto qualcuno per chi non è potuto venire ieri. Stasera ancora continuiamo sulle parole, e lì la catechesi è: dalle parole di Dio, dalla parola umana alla parola di Dio. Ieri abbiamo visto l'importanza della parola in sé, ma poi questa parola deve diventare parola divina, deve diventare parola di Dio, perché in noi vive Dio. Gesù l'ha detto chiaro, voi siete dei. Il cammino spirituale non è aggio fatta la parte mia, sono a posto, mi sono tolto il pensiero. Il cammino spirituale è tirare fuori questa divinità che è in noi, questo Gesù che vive in noi, perché davanti al male, anziché stare lì a spaventarci e a fuggire di qua perché quello è negativo, ad andare di là perché quella è negativa, perché quella non va bene, perché questo non va bene, e siamo impauriti e viviamo da latitanti, invece di fuggire, io sono Giuseppe di Gesù. Boom! Io sono Antonietta di Gesù. Boom! Ecco qua, allora è riprendere l'autorità del nostro battesimo, dove l'unzione è stata regale, profetica, regale, sacerdotale, che era la stessa unzione che veniva data alle principesse egiziane. Vivi, fiorisci e sii felice. E il bello è che adesso c'è qualcuno che fa sta ipnosi regressiva e tutti, chi era una principessa egiziana, chi era una regina, chi era. Non c'è nessuno che faceva i lavori, i mestieri, faceva la cuoca, così, no? Tutti dicevano. Comunque, l'augurio che veniva data alle principesse egiziane, vivi, fiorisci e sii felice. Oro, incenso e mirra, profetico, regale e sacerdotale. Tu, Edoardo, ma che bravo Edoardo, il mio discepolo perfetto. Edoardo respira che un mantice, poverino, deve liberare tante cose. proprio Edoardo, tu sei figlio di Dio, vivi, fiorisci. E sii felice, questo dovremmo arrivare, tirare fuori questa divinità. Ma tirare fuori questa divinità da noi, perché il male, anziché aggredirci, cada. 800 soldati, boom, cadono in un sol colpo, deriva dalle nostre parole, ma le parole vengono dai pensieri. Ecco, allora, quello di oggi, che il titolo è Dalla parola di Dio alle nostre parole, che poi dalle nostre parole alla parola di Dio, le nostre parole devono essere parole sacre, parole che creano mondi, parole che distruggono il male, perché tutto comincia con le parole. La nostra religione viene chiamata la religione delle confessioni. Che adesso io vi parlo di confessione e pensiamo alle confessioni pasquali, a quando ci andiamo a dire le bugie al prete, andiamo a dire quattro scemate, tanto per avere la soluzione, e come ho già detto tante volte, specialmente quelle di Pasqua e Natale, all'ultimo dicono, e ho detto qualche bugia, e io dico sempre, comprese quelle che mi hai detto nella confessione, perché alcune cose non si dicono. Comunque, al di là di questo, non è la religione della confessione, la parola è omologeo in greco, che significa appropriarsi delle verità rivelate. C'è un versetto che apre questa scheda che vi darò anche stasera. Dice proprio questo, se confesserai che Gesù, con la tua bocca, che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia. Ieri sera ci ha ricordato Noè, Giobbe e l'altro chi era? Mosè. E la giustizia, e E con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. E qui ci sono le confessioni e affermazioni che, se avete tempo da perdere, ma quanto tempo hai perso oggi dal parrucchiere per restaurarti? Un'ora sola ti vorrei. Un'ora? Se ti dico di pregare un'ora, tempo non ce n'hai. Per diventare con questi capelli pel di carota, ce l'ha. Ah, ho capito. Allora, 5 minuti, 4 minuti per leggere. Perché quando leggiamo ad alta voce, e quindi è la confessione, affermazione su questa parola, io scelgo, perché le cose si scelgono. La sorella di Lucia, che non mi ricordo come si chiama, Daria, Ilaria, ha scelto di venire. Chissà quante volte Mamma Rosa gli aveva detto di venire, però lei stasera ha scelto. Le cose si scelgono. E qui chi viene lo sceglie andando controcorrente, tra l'altro, in questa cittadina. Quindi io scelgo di confessare, affermare quelle verità che diventano profezia per la mia vita, perché tutto quello che tu dici diventa profezia per la tua vita. Sono sfortunata, diventi sfortunata. Quello che dici si realizza. Una mia parente proprio oggi scriveva nella chat che aveva un impegno forte oggi, che non lo voleva fare questo impegno, e allora ha detto: dice, magari le dico che c'ho il Covid. Gli è venuto il Covid. Attenti, attenti, quello che dici e quello che pensi. Ma a voi vi sembra scherzo? Allora, molte volte poi c'è un'altra parola. Sei colto nei lacci della parola della tua bocca. Sei preso dalla parola della tua bocca. Ecco qua. Quello che dici diventa un laccio che ti lega. Io certe volte, guardate, io non invito nessuno. Dico, beh, vieni alla preghiera, vieni c'è il ritiro, vieni alla Tuil. Tra l'altro vi ricordo che chi vuole venire alla Tuil, il 31 maggio si chiudono le iscrizioni, ma non lo dico, che so, ad esempio a Maria gli ho detto domenica vieni Ughetto, viene tuo figlio, viene da Milano, ma che mamma sei? Ne devi venire per la preghiera, devi venire per tuo figlio. Dice no, sono stanca, c'ho da fare. Io poi ho paura a invitare, perché poi magari mi dicono una bugia e poi diventa vero. Quindi mi sto zitto, perché la gente non lo sa, quello che tu dici, sono stanco. E se diventi stanco, se poi sarai tutta la domenica stanco. Non si dicono le bugie. La bugia crea una turbolenza nella tua vita. Gesù taceva. Io certe volte mi dico, sto zitto. Oppure ti posso fare una domanda, puoi anche non rispondermi, ma proprio se mi dici già, puoi anche, se non ti rispondo vuol dire che non te lo voglio dire. Quindi, attenzione, sei colto nei lacci delle tue parole, perché la parola, tra l'altro lo vedremo anche. Quello che dice Gesù, tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato anche nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Perché tutto cieli non significa cielo, significa la dimensione dello spirito. Tutto ciò che dici viene registrato nel cielo, nella dimensione dello spirito. Tutto quello che sciogli viene sciolto anche nella dimensione dello spirito. Ecco l'importanza di questa boccuccia, di quello che noi diciamo. E qui Gesù ci dice l'importanza della parola, specialmente per tutti noi. Chi è che non ha problemi? Qui può uscire. Tutti noi, chi più, chi meno, abbiamo dei problemi e cosa diciamo? Signore, fai, signore, signore, signore. La parola, ecco qua. Se avrete fede come un granello di senape, che è la punta di un ago, un granello di senape, cioè, potrete dire a questo monte: spostati da qui a lì, ed esso si sposterà. Niente vi è impossibile. Allora io scelgo di proclamare che Dio è più grande dei miei problemi. E poi continuo ancora in Marco. In verità vi dico, chi dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, senza dubitare, se Dio vuole, io vengo. Ma certo che Dio vuole, devi volerlo tu. Già stai mettendo in ballo Dio, ma che c'entra Dio sulle cose che scegli tu? Se Dio vuole, se uno dicesse a questo monte, senza dubitare, come quando a volte senti nelle preghiere, in questi gruppi che adesso siamo tutti online, ma se Signore, se vuoi, si potrebbe. Bisogna essere decisi. Signore, io voglio le cose per noi, attenzione, perché non puoi dire: Signore, io voglio che Angelo, mio figlio, trovi una bella ragazza così una brava nuora. No, sì, ci puoi pregare, ogni volta che preghiamo in questa maniera gli mandi un tot di energia, ma poi è lui che deve scegliere, attenzione. E abbiamo dei problemi a volte che sono delle montagne. E che facciamo noi? Noi davanti a questa montagna diciamo: Signore, sposta questa montagna, Signore, levami questo problema, Signore, fai questo, Signore, Signore, Signore. E il Signore ha detto: no, devi essere tu a dirglielo. Difatti la seconda affermazione, molto bella: io scelgo nel nome di Gesù e per la potenza del suo sangue di ordinare allo Spirito che blocca questa determinata situazione di inchiodarsi ai piedi della croce di Gesù. Registratela, questo foglio ve lo do. E difatti dice chiaramente: Dio dà a tutti volentieri e generosamente, ma bisogna chiedere con fiducia, senza dubitare. Chi dubita non si illuda di ricevere qualche cosa dal Signore. Lettera di Giacomo. Qualcuno mi diceva ieri sera che la lettera di Giacomo è potente. Chi dubita non si illuda di ricevere qualcosa dal Signore. Punto. E Gesù, poi è stato chiaro, disse: abbiate la fede di Dio, non la fede in Dio. Gesù ha detto: abbiate la fede di Dio. Ci sono problemi con i collegamenti? Lode. Avere la fede di Dio, noi dobbiamo arrivare. E Dio, che fede ha? Che fede ha Dio? Ha fede in se stesso. Ha fede in se. Noi dobbiamo arrivare a questo punto, ad avere la fede di Dio, a credere, prima di credere in Dio, credere in noi stessi. Credici nel divino che è in te, nella forza che è in te, nella magnificenza che è in te, nella bellezza che è in te, nella potenza che è in te. Credici, abbiate la fede di Dio, dice chiaramente Gesù. Allora, quando c'è un problema, io faccio così, vi dico come faccio io, perché qualche problema ce l'ho anch'io, vivendo incarnato in questo mondo. Quando c'è un problema, io cosa faccio? Ordino subito, ordino allo spirito di andarsene, ordino allo spirito di andarsene. Nel nome di Gesù ti ordino di inchiodarti ai piedi della tua croce. E poi faccio un canto in lingua, invoco il nome di Gesù. Se è un problema un po' più grande, i problemini li risolvo io dando due schiaffoni e via. E se ci sono un problema più grande, e faccio così: Molte volte il problema si risolve. Il problema è il Signore mi dà una luce e come aggirare la montagna, oppure la montagna si sposta. Sono volte che non si sposta e invoco la prima volta e invochi la seconda, boom! Quella montagna è come il Monte Rosa, o come qual è qua il Terminillo, qual è che montagna c'è qui, e non si sposta. Allora capisco che questo problema io lo devo affrontare. Per prima cosa penso, perché come dice la parola, qui è importante, non vi ingannate, Dio non si può beffare, perché ciò che l'uomo semina, questo raccoglierà. Allora, per prima cosa io penso, se io ero dall'altra parte e ho seminato quello che adesso sto raccogliendo, perché quando noi facciamo una cattiveria e la spuntiamo, questa fa il giro del mondo e poi noi siamo dall'altra parte. Quindi magari c'è un perdono da dare, un perdono da chiedere, ma non significa telefonare alla persona. Significa mandare questo perdono, chiedere questo perdono, poi magari se il Signore te la fa incontrare la risolvi. E quindi vedo se io nella mia vita ci sono dei problemi che io nella mia vita non ho seminato. E allora dico perché? E allora il click è in una vita precedente. Che non la reincarnazione, una vita precedente del mio albero genealogico. Veramente io dico, ma a volte dico, ma perché mi sono successe determinate cose? E perché se noi facciamo un cammino spirituale, se noi facciamo un cammino, ci rendiamo conto di alcune cose e ci chiediamo perché? Ecco, perché? Perché il nonno? Perché il bisnonna? Io poi tra l'altro ho due bisnonne belle birichine, te le raccomando, una meglio dell'altra. Quindi addirittura sono risalito addirittura a centinaia di anni fa, l'ho raccontato già. Quindi sono quelle cose che noi dobbiamo attraversare con amore. Per chiudere il cerchio, per chiudere il cerchio. Renata, alcune cose le devi attraversare perché a Marco tu possa consegnare un mondo migliore. Io figli non ce n'ho, come diceva la signora, almeno biologici, spirituali a voglia, ma io sono legato. Con il sangue alla mia famiglia biologica, quindi vuoi non vuoi, tu aiuti anche tua sorella, tuo fratello, i tuoi nipoti, consegnando un mondo migliore. Ciò significa che devi vivere quella situazione con amore. Punto. E quando tu la vivi con amore, il Signore ti darà l'occasione di, oggi pregando in quel bellissimo lungomare di Salerno, che è una meraviglia, mi sono pure abbronzato, seduto lì in quella panchina al sole, mi sembrava il naufragarmi dolce in questo mar. Pensavo che queste cose bisogna affrontarle, ecco, da uomo. Come ha fatto Gesù? Gesù sulla croce, quando gli volevano dare quella mistura che veniva data ai condannati a morte per stonarli, perché stare sulla croce era dolorosissimo, specialmente che poi per respirare tu dovevi alzarti e ti eri inchiodato il dolore ai piedi, insomma, gli davano questa mistura, che era una specie di groga. E il condannato la prendeva e, boh, stonato, moriva, cioè era un po' sonnolento, non riusciva più ad alzarsi, soffocato, moriva. Gesù l'ha rifiutato. Gesù l'ha rifiutato perché ha voluto vivere profondamente anche il dolore di quella situazione. Non ha voluto perdere la lucidità mentale. Noi dobbiamo restare lucidi, lucidi. E Gesù cosa ha detto? Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E in determinate situazioni non dobbiamo perdere la lucidità mentale e quindi vivere le determinate situazioni. E questo per dire come la vita è un'avventura meravigliosa anche per questa, perché tutti i nodi vengono al pettine e tu districi questi nodi e vai avanti. Quindi parti dalle piccole cose. Nel nome di Gesù vattene, si spiritelli, con un calcio in culo li mandate via, si spiritelli. Ma ci sono quelle montagne proprio inamovibili. E allora eccomi, eccomi. E una volta che tu li accogli con amore, lasciati andare, e si spostano e vai avanti nel cammino della vita. E vi ripeto, quindi tutto parte dalla tua parola, se queste parole sono tue o sono dell'albero genealogico. E quindi abbiate la fede di Dio, credi in te stesso e come ha detto, io vigilo sulla mia parola per realizzarla. E quindi come il Signore vigila sulla sua parola, anche la nostra parola si realizza in una maniera o nell'altra. Ed è bello che in verità vi dico, anche chi crede in me, credere in Dio, non è soltanto, qui dobbiamo veramente attrezzarci, perché credere in Dio significa ripetere le opere di Dio. Chi crede in me compirà le opere che io compio, anzi ne farà di più grandi. Non significa solo quindi l'uomo, il prete, ma anche tu, Susi, come Santa Rita, come Santa Paola, come Veronica Giuliani e così via. Tutte queste sante, il cammino spirituale è ripetere la vita di Gesù nella nostra vita e fare opere di vita. Bisogna partire dalle parole di vita. Chi crede in me? Ma noi ci crediamo in Gesù? Oppure siamo intruppati in una religione a giù fatta parte mia e siamo contenti di fare qualche canzoncina? Dobbiamo fare miracoli, prodigi, guarigioni, questo è quello che ci chiama a fare il Signore. Chi crede in me? Quindi il credere è qualcosa di operativo. Chi crede in me? E poi ecco la parola. La parola, tutto dipende dalla parola, anche la nostra preghiera. Chiedete e vi sarà dato. Punto. Non ci sono condizioni. Signore, io farò il bravo, farò il buono, farò. No! Chiedi, parla, chiedete e vi sarà dato. Bussate e vi sarà aperto. E attenzione quindi a quello che dite. Questa parola famosa che tante volte abbiamo ripetuto, per la mia vita, dice il Signore, io vi farò quello che ho sentito dire da voi. Punto. Io vi farò quello che ho sentito. Che cosa diciamo allora? Che cosa diciamo? E quale parole? Ecco. Da Ponte Cagnano, proprio qui da Ponte Cagnano, si eleva un grazie Gesù alle 7 del mattino. Io, mentre mi prendo il caffè, sento Rosaria che fa grazie Gesù, grazie Gesù. È importante Capisco che nel gruppo, ovvio, ci sono sempre simpatie, antipatie, quindi nessuno è profeta in patria. Però, indipendentemente da questo, se noi la mattina per mezz'ora, sarebbe 28 minuti, e come 28 giorni del ciclo. E se 28 minuti noi diciamo ripetutamente, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, chi è venuto alla Tuile avrà sentito che abbiamo anche il canto, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, che tra l'altro io la mattina sentire cantare, io la mattina devo ritornare in questo mondo perché non so la notte dove vado. In che mondi vado, quindi preferisco fare mi accodo a grazie a Gesù che certe volte scherza pure con Natalina, scherza cosa, comunque al di là io ti darò di più, io ti darò quello che ho sentito dire da te. Se tu per mezz'ora dici grazie Gesù, per 12 ore sei a posto, crei una bolla di gratitudine, di benessere, dove gli angeli, dove i diavoli con sta bolla non si possono avvicinare. Poi i diavoli che sono dentro di te, ormai sono dentro di te, quelli un po' se ne vanno, perché coesistere con il nome di Gesù e con il grazie non possono, è la grande preghiera di liberazione. Carmen, vuoi cacciare tutti i demoni dalla tua vita? E comincia a dire grazie Gesù la mattina, invece di cominciare a litigare con Carmine, con tua suocera. Comincia a dire grazie Gesù, grazie. Io ti darò quello che ho sentito dire da te, crei una bolla. Una bolla di benessere intorno a te. Se vuoi, perché poi ci affezioniamo anche ai guai, perché poi senza guai come fai a vivere? E di che cosa ti devi lamentare? Boh, c'è sempre ti puoi lamentare del governo, ti puoi lamentare del Papa, ce ne sono cose. Le parole, difatti, io scelgo di prestare attenzione alle mie parole, perché quello che dico si realizza. Provate a leggerlo questo. E Dio disse, questo è proprio il terzo versetto dell'inizio della Bibbia. Inizia la Bibbia, la prima cosa che Dio dice, e Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Io scelgo di pronunciare parole che illuminano. Le nostre parole illuminano o sono parole al nero di seppia? È una scelta anche questa. E poi quella successiva. Io scelgo di pronunciare parole che creano. Nella lettera agli ebrei si dice, per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Noi non esistevamo, il mondo, l'universo, la Via Lattea, il Sole, la Luna, Marte, Giove, Venere, Saturno, non esistevano. Dio disse e cominciarono ad esistere. Nella nostra vita alcune cose non esistono, non ci sono. Falle esistere tu, creale con la parola. Diceva Walt Disney, quello dei cartoni animati, e Walt Disney era un grande meditatore. Lui si ritirava nella sua stanza tonda e lì pensava e lui diceva: le cose basta pensarle e poi crearle. Le devi dire. tante volte, no, no, non dirlo, non dirlo, come stai? Ma va bene, ma non lo devo dire. Come non lo devi dire? Perché se no le cose, se tu sei convinto, ma guardate, ce ne sono, Palermo, Ponte Cagnano, Roma, Novara, Gallarate, cosa, e no, non dirlo. Oppure le testimonianze, lo dico a te, ma non, testimonianza non la fare perché se no poi mi succedono cose cattive. Se tu hai questa mentalità, oh, ti succedono lo stesso le cose cattive. Bisogna dirlo! E soprattutto quello che tu vuoi lo devi pronunciare. Signore, io voglio, io scelgo, io ho già, basta dirlo una volta sola. Io alcune cose che desidero, devo rifare di nuovo questa catechesi dei 101 desideri. Io non dico più io voglio, lo dico una volta sola. Io voglio, oppure io desidererei. Ma chi desideri? Io lo dico una volta sola e poi comincio a ringraziare. Perché, come dice anche la parola, se tu credi, quello che hai chiesto lo avrai. Quindi io chiedo e una volta sola, perché con Gesù non è che dobbiamo convincerlo fino allo sfinimento, poi comincia a ringraziare, perché poi il tempo di arrivare a quella determinata cosa, il tempo non è di Dio, il tempo quando noi saremo pronti. Isacco ha avuto due gemelli, sua moglie era sterile, Rebecca, questo grande matrimonio d'amore tra Isacco e Rebecca, era sterile, allora lei gli disse: prega tu il Signore che ti esaudirà. E lui pregò e il Signore disse: va bene, avrai due gemelli, solo che i gemelli arrivarono dopo 15 anni. Quindi io adesso ho imparato che dico una cosa al Signore, lo ringrazio, dico: Signore, abbreviamo i tempi, però i tempi sono nostri, perché alcune cose noi non siamo capaci di portarne il peso, quindi dobbiamo crescere. Più tu cresci interiormente, più tu cresci interiormente, più dilati, più puoi avere cose. Quindi il tempo abbrevia il tempo, dipende da te, da quello che tu sei capace di accogliere, di portare. Quindi lo dico una volta e poi comincio a ringraziare perché questione di tempo arriverà. Stupendo, meraviglioso. E attenzione, non dipende anche dalla. Questa è fede anche. Il centurione, Gesù disse al centurione: vai e sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito all'istante. Io scelgo di credere a quello che dico perché questo ricevo. Centurione è il classico, centurione, centuria, faceva parte dell'occupazione romana. I romani non credevano in Yahweh, quindi avevano un'altra religione. Quindi quest'uomo aveva un'altra religione. Quest'uomo faceva parte dell'occupazione, quindi la sinagoga li aveva scomunicati. Diceva: andrete all'inferno, ma i romani se ne fregavano altamente. Quindi lui era di un'altra religione, era scomunicato. Questa storia del servo è una storia un po' ambigua, perché di servi ne aveva, addirittura un comandante dell'esercito che va. Però lui credeva che Gesù poteva guarire. E ci va. E Gesù non è che gli dice: sporcaccione, sei scomunicato, sei di un'altra religione. No, Gesù lo loda, anzi. Gesù lo loda e gli dice: bravo, la tua fede si compie in quello che tu hai creduto. Qui allora, ma noi ci crediamo? Credici, quante volte viene detto? Oppure quando le situazioni sembrano perse, irrealizzabili, irrealizzabili, come quando la morte della figlia di Gairo, Gairo, che è il capo della sinagoga. È interessante questo. La sinagoga ha decretato che Gesù doveva morire. Gairo era il capo, l'arcisinagogo della sinagoga. Decretano Gesù deve morire. Ma cosa succede? Che sua figlia si ammala. E allora, quando poi toccano i figli, allora suo padre dice, suo Gesù, prima che l'ammazzano, e io ci vado e gli va a dire, Gesù, mia figlia è malata, puoi venire a imporgli le mani? Gesù poteva dirgli, Gairo, hai visto? Dove ti sei fatto l'estate, adesso fatti l'inverno. Hai visto? Tu volevi che io morissi io, invece la morte è entrata nella tua casa. Vedi, il Signore è grande. Quante volte? Invece Gesù dice: no, andiamo. Mentre stanno camminando, e arrivano i servi a dire: senti, lascia perdere, tua figlia è morta. E Gairo, un padre che gli muore la figlia a 12 anni, Gairo. Ma Gesù l'ha sentito e Gesù cosa gli dice? Gesù disse a Gairo, non temere, ma solo credi, continua a credere. Ci sono delle situazioni che sembrano ormai chiuse, finite. Tu continua a crederci, ma attenzione, per la tua vita. Parlavo con un uomo che la figlia si è separata e che diceva, io prego che si ripossano mettere insieme, anche se è impossibile. Sì, ma se tua figlia l'ha lasciato e non lo vuole, che ci preghi? Sì, prega per tua figlia che possa riorganizzare la sua vita. Ecco, attenzione, l'ho raccontato sempre anni e anni fa quando stavo a Oleggio, che una signora mi diceva di pregare per sua figlia e io ci ho pregato e poi un giorno ancora sua figlia dice, senta padre, io ho da tant'anni una relazione con un'altra donna, quindi che ci preghi a fare? Quindi attenzione quando pregare per gli altri, senz'altro, noi siamo un gruppo di intercessione, ma ogni volta che noi preghiamo per gli altri, boom, gli mandiamo una bella bomba energetica che poi lei o lui sì, un malato, boom, io sono convinto che sono guarito con tutte queste bombe energetiche che dall'Italia e dall'estero mi mandavano e sono riuscito a venirne fuori. Questo. Però poi ognuno di noi sceglie quello che vuole. Noi non possiamo sapere quello che vogliono gli altri. Ecco allora, anche qui da Ponte Cagnano, due volte hanno fatto il tentativo a Palermo e due volte naufragato. E una volta a settimana da Ponte Cagnano si eleva mezz'ora di canto in lingue. Cosa vuoi, Imma? Chissà, che so che cosa vuoi tu, signore. Ecco, il canto in lingue, noi diciamo, lo spirito intercede secondo i bisogni perché non sappiamo cosa sia conveniente domandare. Ovvio, Imma è una mamma, ha due gemelli, prega per Benedetta, per Dario, lì che Daniele, con la D cominciava. Ovvio, però poi cosa? Ecco, canto in lingue, boh, lo spirito sa. E comunque tu continua a credere. E poi c'è chi vuol vivere una vita felice. Vuoi una vita felice? Chi è che non vuole una vita felice? Vuoi? Boh, è chiaro. Chi vuol vivere una vita felice? Chi vuole vivere giorni sereni? Ah, chi è che non vuole vivere sereni? Tenga lontano la lingua dal male e con la sua lingua non dica menzogne. Vabbè, qualche bugia, così. No, 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 no. Bugia, menzogna, attenzione. E poi c'è il libro della Sapienza che dice: una bocca menzognera uccide l'anima. Guardate quanto è. Quindi io scelgo di evitare maldicenze e menzogne perché uccidono l'anima. Poi c'è quella parola di ieri, che la ripeto anche oggi, io vi dico che ogni parola vana, inutile, oziosa, che avranno detto gli uomini, tra l'altro in macchina ieri sera mi ha accompagnata la coppia Carmen e Carmine, non hanno capito niente di questa parola, e si parlava della parola inutile, infondata, in questa volta qui non c'è scritto infondata, in quello di ieri, infondata, cosa, perché veramente per capire la parola. Ignorante. Per capire la parola bisogna avere un cuore aperto, perché sennò viene il diavolo e la ruba. Ma mi piace che lavorano a Napoli, sono grandi cose. Un versetto non sapeva cosa significa una parola infondata. Ma attenzione, perché non c'è più sordo di chi non vuole sentire. Comunque. Di ogni parola infondata, inutile, oziosa, vana, puoi andare all'inferno o in paradiso. Ti pare che vai all'inferno o in paradiso perché non hai ammazzato nessuno, perché non hai tradito, perché non ti vuole nessuno? E cosa? No, da questa boccuccia dipende dall'andare in paradiso, dall'abbondanza del tuo cuore. Dall'abbondanza del tuo cuore vengono le parole. E dice bene la scrittura, non giudicare nessuno se prima non lo hai sentito parlare. E parlando con gli altri viene fuori quello che c'è nel cuore. Questa è l'ultima parola e a conclusione ho messo vigila sui tuoi pensieri. La vita dipende da come pensi. Mi pare che. Dov'è questo segno che avete preso? Ah, eccolo qua. E proprio è stato messo nel segno che è l'ultima parola dal cuore, da ogni. Allora, con ogni cura vigila sul cuore, perché da esso sgorga la vita. Proverbi 4:23, e che qui. E invece ho messo la versione corrente, vigila sui tuoi pensieri, la vita dipende da come pensi. Quello che tu dici viene fuori da quello che hai pensato, mente, cuore. Quindi io scelgo di vigilare sui miei pensieri. Le parole della bocca hanno nel pensiero la base. Amen.
Amen.